ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'Europa approva il piano per il riarmo da 800 miliardi di euro proposto da Ursula von der Leyen. Sull'Ucraina invece ancora incertezze, e poi parliamo di Sudan con l'allarme dell'UNICEF che denuncia violenze e stupri sistematici sui bambini. Poi ancora l'iniziativa Donna fra le stelle e il giubileo dei volontari. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Gabriele Di Domenico, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi. Colloquio tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Segretario generale della NATO Mark Rutte per il piano di riarmo europeo. Von der Leyen ha detto che il piano, chiamato Rearm Europe, potenzierà i principali ambiti di capacità, dalla difesa aerea e missilistica fino alla guerra informatica, in linea con le priorità dell'Alleanza Atlantica. Ricordiamo che ieri sera, durante la riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles, i capi di Stato e di Governo dei 27 paesi dell'UE hanno approvato in via informale questo piano da 800 miliardi di euro, che prevede appunto il riarmo di tutti i paesi membri e l'aumento delle spese destinate alla difesa. Il piano verrà nuovamente discusso alla prossima riunione ordinaria del Consiglio, in programma tra il 20 e il 21 marzo, e ci si aspetta che in quell'occasione venga approvato formalmente. Rearm prevede tra l'altro che i paesi dell'Unione possano aumentare il proprio debito oltre i limiti consentiti senza rischiare procedure di infrazione da parte della Commissione, fino a un massimo di 650 miliardi di euro per un periodo di 4 anni. Alla riunione era presente anche il presidente ucraino Zelensky, ma insomma per l'Ucraina non è andata benissimo, perché il primo ministro ungherese Viktor Orban si è opposto al testo che definisce il prolungamento degli aiuti europei per Kiev. La parola riarmo ci ricorda memorie funeste in Europa. Questo è quanto ci ha detto Mario Giro della Comunità di Sant'Egidio, viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni.
Ce lo ricordiamo i più anziani. La battaglia è stata si è svolta intorno a che tipo di debito fare. Se non si fa un debito europeo come vorrebbe l'Italia e qualche altro paese, e si lasciano i paesi liberi di indebitarsi, ma a livello nazionale, non avremo un buon risultato. E questo, il piano von der Leyen, sarà un piano che porterà degli sprechi. Basti pensare che gli europei hanno più di 10 tipi diversi di armamenti in ogni settore, e questo caos industriale e militare porterà a sprechi e anche a corruzione. Se ci vuole una risposta, se una risposta è necessaria, è quella di andare verso un esercito europeo, allora lì bisogna unificare tutti, fare un debito comune europeo che riguarda tutti, e bisogna cambiare totalmente, pur sapendo che ci vorranno anni.
Ecco Mario Giro, perché finora non si è fatto un esercito europeo che facesse essenzialmente da deterrenza?
Perché gli europei non l'hanno voluto. Si è cominciati da lì nel 1954 con la Comunità Europea di Difesa, che fu un'idea francese, che poi i francesi stessi, per motivi nazionalisti, fecero fallire, e ogni volta che si è posto il problema in vari momenti non si è voluto, non si voleva riarmo della Germania, per questo è nata la NATO. La NATO non è una creazione innanzitutto americana, l'Alleanza Atlantica è un'idea americana, ma la NATO come patto militare è stata una richiesta europea, proprio perché gli europei non si fidavano tra di loro e non si fidavano del riarmo della Germania.
Mario Giro, che cosa vuol dire per lei una pace giusta e duratura? Fino a che punto possiamo puntare a questo obiettivo oggi?
La pace è sempre impura, come ha detto Macron a uno dei nostri convegni, dialogo interreligioso, cioè sempre una costruzione fragile che va continuamente verificata. E io sono più d'accordo con il Papa, che nel messaggio del primo gennaio di quest'anno parla di pace vera. Che pace giusta È giusta per chi? È molto incerto questo termine. Non c'è stata nessuna pace giusta mai nella storia, neanche la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, che noi da questa parte dell'Occidente vediamo come pace giusta. Se interroghiamo un polacco, un ceco, uno slovacco, ti dirà che non era una pace giusta, perché loro sono rimasti sotto il tallone staliniano.
Ecco Mario Giro, lei prima ha parlato della necessità di un maggior coordinamento a livello europeo, ma questo com'è possibile con un'Europa che comunque si deve muovere all'unanimità? Vediamo quello che ha fatto l'Ungheria, ma vediamo anche alcune perplessità su quel piano espresse da altri paesi, vedi l'Italia.
Sì, è il solito problema europeo, quando si decide in condominio a 27... Ormai sulle questioni militari direi a 27 più 1, lì la Gran Bretagna si è riavvicinata. Quando si decide, dicevo, a 27, è un po' come una riunione di condominio, difficile mettersi d'accordo. Io sono stato a consigli europei, cioè accade un po' di tutto, quindi è sempre un miracolo che si trovi un minimo comune denominatore, ma qui bisogna fare un salto di qualità nell'unità. E poi anche se noi avessimo disponibile il miglior strumento militare europeo possibile, la domanda è: come lo si usa, con quale politica? E qui siamo ancora indietro perché non c'è una politica extracomune e quindi c'è molto lavoro da fare. Piano piano l'Europa si costruisce, ci vorranno decine d'anni, o si fa un passo alla volta. L'impulso all'unità scaturito dall'aggressione russa all'Ucraina, l'impulso all'unità europea è anche una buona notizia, pur in un quadro disastroso per l'Ucraina innanzitutto. È una buona notizia che però è solo un altro passo, i passi saranno tanti ancora da fare. Ci serve l'unità europea, ma in fondo noi europei ci dobbiamo convincere di una cosa, che fare l'unità ci offrirà qualcosa di più che la somma delle parti. Ancora a questo noi non crediamo. Non crediamo, mettiamo accanto le risorse una accanto all'altra, giustapponiamo le nostre identità, ma non siamo convinti che l'unità vera darà un risultato maggiore della somma delle parti.
Mario Giro, per concludere, lei ad oggi, realisticamente, quali possibilità di pace vede per l'Ucraina? Questa mattina, tra l'altro, sono entrati in azione anche i jet francesi, appunto, prestati all'esercito ucraino.
Sì, l'ultima parte di una guerra, quando si va verso la tregua, verso la pace o verso comunque il negoziato, è sempre la più pericolosa. Gira sui social di questi tempi la registrazione degli ultimi minuti della Prima Guerra Mondiale, quando era già stato firmato l'armistizio e tutto quanto, si sapeva che a quell'ora sarebbe finita la guerra e si sente i cannoni sparare sempre più forte fino a quel secondo. Quindi è un momento molto pericoloso, come la storia dimostra, e io penso che gli americani sono molto intenzionati a volere almeno una tregua con la Russia, vogliono che questa guerra finisca, questa è anche una buona notizia, dopodiché bisognerà affrontare un lungo periodo di negoziato e in questo ci sarà bisogno anche dell'Europa.
E allora capiremo come e se verranno trovati questi 800 miliardi di euro per il riarmo. Io intanto vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 inviandoci le vostre riflessioni, spunti, perplessità da sottoporre anche ai nostri esperti. Ora per gli altri aggiornamenti dal mondo la linea va a Michele Raviar.
Sì Cecilia, buon pomeriggio. Cominciamo con gli aggiornamenti sulla salute del Papa, che ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8, secondo quanto fa sapere oggi la sala stampa della Santa Sede. Il direttore Matteo Bruni, parlando del messaggio inviato ieri sera, ha precisato che è stato il Papa stesso che ha voluto che fosse trasmesso all'inizio del Rosario in Piazza San Pietro l'audio con il suo saluto. Voleva ringraziare le persone per le tante preghiere che stanno facendo per lui e grazie alle quali si sente come portato e sostenuto da tutto il popolo di Dio. Il pontefice, che lo ricordiamo è ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio, questa mattina ha proseguito la terapia prescritta. Fa fisioterapia motoria, prosegue l'alternanza di ventilazione meccanica di notte e l'ossigenazione ad alti flussi di giorno con l'uso delle cannule nasali. La situazione appare stabile in un quadro complesso. Stasera la preghiera del Rosario a San Pietro alle 21 sarà guidata dal cardinale Lazzaro Eung Sik Yu, prefetto del Dicastero per il clero. Torniamo a parlare di Ucraina. Nella notte c'è stato un massiccio attacco aereo russo con 67 missili e 194 droni. Le difese aeree di Kiev hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto il loro obiettivo, rende noto l'aeronautica militare ucraina, riferendo che nell'azione di difesa sono state coinvolte anche aerei da combattimento, tra cui gli F-16 e i Mirage 2000, i caccia francesi arrivati in Ucraina un mese fa. In Medio Oriente, invece, Hamas ha avvertito che nuovi attacchi israeliani a Gaza metteranno in pericolo la vita degli ostaggi ancora nella striscia. Lo riferisce Al Jazeera, ricordando che si ritiene siano 24 gli israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 ancora in vita e 35 quelli deceduti. L'avvertimento arriva mentre sono fermi i negoziati tra Hamas e Israele per passare alla fase 2 dell'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a gennaio. Sempre rimanendo nel quadrante mediorientale, Donald Trump ha detto di aver inviato una lettera alla guida suprema dell'Iran, Khamenei, in merito al programma nucleare di Teheran. Preferisco raggiungere un accordo con l'Iran sul suo programma nucleare, ha detto Trump in un'intervista a Fox Business, aggiungendo che se l'Iran non negozia sarà molto brutto per loro. L'Iran non può avere armi nucleari, ci sono altre opzioni disponibili. Intanto negli Stati Uniti sono usciti i dati sull'occupazione. L'economia americana ha creato 151.000 posti di lavoro in febbraio, sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 160.000. Il tasso di disoccupazione è al 4,1%. In base ai tagli portati avanti da Musk, i posti di lavoro nel governo federale sono calati di 10.000 unità a febbraio rispetto al mese precedente. Infine andiamo in Italia, dove il governo dovrà risarcire i migranti coinvolti nel cosiddetto caso di Ciotti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui dal 16 al 25 agosto del 2018 fu impedito di sbarcare dalla nave della Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare su ordine dell'ex ministro degli interni Matteo Salvini, rinviato al giudice di merito la quantificazione del danno. Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni e confesso che dover spendere soldi per questo quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare è molto frustrante, è stato il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tutto, a te la linea.
Alla vigilia della Festa Internazionale della Donna, al via ad Abano Terme la quarta edizione di Donne fra le Stelle, l'evento che celebra il ruolo della donna nella ricerca scientifica aerospaziale, promosso dall'Associazione Donne fra le Stelle con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana e della Regione Veneto. Il convegno che si conclude domani vede la partecipazione di tante astronaute, astrofisiche, ingegnere aerospaziali, ricercatrici che portano la testimonianza del loro impegno quotidiano in questo lavoro dove ancora purtroppo è prevalente la presenza maschile. Allora, in collegamento con noi proprio da Abano Terme c'è Marina Tomarro che sta seguendo i lavori. Buon pomeriggio Marina.
Buon pomeriggio Cecilia, buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori. Sì, sono qui ad Abano Terme proprio per la quarta edizione, come hai anticipato tu, di Donne fra le Stelle. L'evento che vuole proprio raccontare quello che è il ruolo della donna nella ricerca scientifica e aerospaziale.
Allora, so che hai un ospite lì con te, si tratta di Claudia Vitolo, scienziata dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, che oggi nei panel di questa mattina ha tenuto un intervento dal titolo Gemello Digitale della Terra per affrontare le sfide ambientali future. Buon pomeriggio, dottoressa.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, le chiedo subito di svelarci cos'è un gemello digitale della Terra.
Beh, il gemello digitale della Terra è un sistema molto sofisticato che unisce dati di osservazione della Terra da satellite con dati settoriali, ma anche algoritmi di intelligenza artificiale e modelli meteorologici e climatici avanzatissimi, che ci permetterà di prevedere eventi estremi e anche scenari climatici futuri con un dettaglio che non è mai stato raggiunto prima. È un sistema così complesso che esisterà solo grazie alla leadership dell'Unione Europea e alla collaborazione di agenzie internazionali quali l'ESA, ma anche ICMWF e l'EUMETSAT. Il primo prototipo probabilmente diventerà disponibile non prima del 2030, quindi.
Un sistema complesso, però insomma descritto da lei sembra molto semplice e anche affascinante. Dunque, tra cambiamenti climatici, deforestazioni, inquinamento, guerre, adesso anche purtroppo nuove armi di distruzione, il nostro pianeta è ridotto male, è ridotto ad essere una pattumiera, per usare le parole di Papa Francesco, che dice proprio noi siamo seduti letteralmente su una pattumiera. Che chance abbiamo di invertire la rotta e quanto è importante la ricerca su questo fronte?
Beh, diciamo che la possibilità di invertire la rotta c'è, ma le nostre azioni devono essere davvero immediate. La possibilità di successo dipende da tanti fattori, tra cui anche e soprattutto la capacità delle industrie di raggiungere la completa neutralità in tempi ragionevoli. E io direi che per proteggere il nostro pianeta abbiamo bisogno di conoscerlo a fondo e quindi investire nella scienza del clima in particolare, nell'osservazione della Terra è considerato fondamentale.
Qual è l'apporto delle donne in questo campo che è la scienza climatica? Insomma, c'è un know-how, delle skills particolari secondo lei che rendono le donne più capaci di trovare soluzioni ma anche di cimentarsi nella ricerca scientifica aerospaziale?
Diciamo non solo nella scienza climatica, io direi in generale nella ricerca. La ricerca è un campo che è in continua evoluzione e le skill essenziali sono probabilmente tre: una forte capacità di adattamento, tanta curiosità e la creatività di trovare soluzioni che non sono proprio banali a problemi complessi. E io penso che le donne sono fantastiche in tutto questo.
E invece per lei come donna, se posso insomma avere una testimonianza più diretta, più particolare, com'è lavorare in questo campo? Ha incontrato delle difficoltà?
Per me è bellissimo. Io dico sempre di avere il lavoro più bello del mondo perché ogni giorno è diverso, ci sono sfide continue e questo soddisfa molto la mia necessità, la mia curiosità. Quindi sicuramente è un bellissimo lavoro.
Però c'è forse ancora un po' da fare per ridurre il gender gap anche in questo settore?
Sicuramente, ma ci sono tante attività adesso, c'è tanta conoscenza adesso che ci permette di fare tanti passi avanti. Io vedo donne che abbiamo tante donne che ci ispirano ogni giorno, soprattutto all'ESA, e quindi io penso che sì, stiamo facendo numerosi passi avanti in questo senso.
Benissimo, allora io ringrazio Claudia Vitolo, grazie, scienziata dell'ESA, buon lavoro, siamo curiosi ovviamente di capire poi di più di questo gemello digitale. Marina, torno da te, i lavori andranno avanti fino a stasera, poi anche domani con diverse sessioni, insomma ci saranno ancora molte donne fra le stelle a portare la loro testimonianza e la loro professionalità in un minuto.
Sì, esatto. Tra l'altro domani sarà anche la giornata delle premiazioni, infatti domani mattina verrà consegnato proprio ad Amalia Ercoli Finzi, che è la prima ingegnera aeronautica d'Italia, il premio proprio Donne fra le Stelle. E mentre nel pomeriggio ci sarà una sezione dedicata all'esplorazione del cosmo e a quelle che sono le nuove tecnologie, e sarà consegnato il premio nazionale Rossella Panarese, giunto proprio alla seconda edizione, dedicata alla giornalista scientifica che è scomparsa purtroppo nel 2021.
Bene, allora grazie a Marina Tomarro che sta seguendo per noi questi lavori di Donne fra le Stelle e buon lavoro Marina.
Grazie Cecilia, buon lavoro a voi.
Il conflitto in Sudan tra l'esercito nazionale e le forze di supporto rapido, le cosiddette RSF, esploso nell'aprile 2023, si appresta a compiere il secondo triste anniversario. Due anni di guerra civile che hanno causato 20.000 morti e 13 milioni di sfollati. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha espresso profonda preoccupazione dopo che a fine febbraio a Nairobi le forze paramilitari sudanesi hanno firmato una carta costituzionale con i gruppi alleati per formare un nuovo governo parallelo nelle aree sotto il loro controllo. Pensate che tra i firmatari del testo figurano la fazione del Movimento di Liberazione del Popolo del Sudan, che controlla aree del Sud Kordofan, alcune fazioni del Fronte Rivoluzionario Sudanese, che include gruppi armati del Darfur e del Sudan orientale. Insomma, davvero tante anime. L'ONU ha inoltre esortato le parti in conflitto a cessare immediatamente le ostilità, a impegnarsi nel dialogo politico per raggiungere un cessate il fuoco duraturo. Il Sudan ha intanto presentato un'istanza per avviare un procedimento contro gli Emirati Arabi Uniti presso la Corte Internazionale dell'AIA per presunta complicità in atti di genocidio contro la comunità Masalit. Sul fronte umanitario le cose, insomma, vanno male. L'ultimo allarme arriva dall'UNICEF, secondo cui i gruppi armati aggrediscono sessualmente i bambini, compresi i neonati. Dati diffusi dall'Agenzia dell'ONU per i minori riferiscono di 221 stupri contro bimbi dal 2024, e di questi il 66% è rappresentato da femmine. Marco Guerra ne ha parlato con padre Diego delle Carbonare, superiore provinciale dei missionari comboniani in Egitto e Sudan.
Ma purtroppo questo rapporto dell'UNICEF, devo dire purtroppo, non ci stupisce, nel senso che fin dall'inizio del conflitto abbiamo sentito dalle persone che conosciamo essere rimaste a Khartoum, o da chi è scappato da Khartoum nei mesi successivi all'inizio della guerra, abbiamo sentito veramente storie atroci e racconti che superano l'immaginabile in termini di violenza, di cattiveria, di uso veramente indiscriminato e incontrollabile di metodi violenti. E per cui questo rapporto sembra veramente descrivere la realtà che abbiamo sentito dalla gente.
Com'è la situazione umanitaria a quasi 2 anni dall'inizio della guerra civile?
Purtroppo la situazione umanitaria non migliora, ma anzi continuano a ripetersi situazioni di complicazione. Ad esempio, una fra tante, nella zona di Rabak e Kosti, quindi sul Nilo Bianco al confine con il Sud Sudan, a causa di un attacco alla centrale elettrica locale, l'intera popolazione di due città è rimasta senza corrente per almeno 2 o 3 settimane, in un contesto in cui già c'era il colera che si stava propagando. La mancanza di elettricità ha fatto sì che si sia bloccato il sistema idrico, anche chi avesse pompe non riesce più a usarle, e la gente ha cominciato a usare l'acqua del fiume, per non dire l'acqua di stagni e fossi dove si annidano batteri, perché poi sono i fossi dove anche il bestiame va a bere e dove sì, lo sporco abbonda. Quindi c'è stato un incremento forte di casi di colera. Per dirne un'altra, la situazione a Jebel Awliya, dove c'è questa diga a sud di Khartoum, pure sul Nilo Bianco, e anche lì il fatto di tenere la diga chiusa, perché la stanno usando come ponte, soprattutto i Rapid Support Forces la stanno usando per spostarsi da est a ovest del Nilo, e tenendo questa diga più chiusa di quello che dovrebbe essere, hanno creato un allagamento di tutti i villaggi a monte della diga. Questo senza parlare dei conflitti e degli scontri che continuano a perdurare a Khartoum, come in altre zone del centro del Sudan, ma ancora di più, e anche lì forse le notizie sono ancora più scarse, però sicuramente i fatti sono ancora più atroci nel Darfur, quindi nell'ovest del paese. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, la situazione umanitaria continua a essere una situazione dove parliamo di milioni di sfollati interni, almeno ormai le cifre dell'ONU e di tutte le agenzie internazionali parlano almeno di 11 milioni di sfollati interni e almeno 2 se non 3 milioni di persone che hanno lasciato il paese.
La Chiesa Cattolica continua a operare a Port Sudan o riesce a mantenere presidi anche nelle aree dove imperversa il conflitto?
Noi come Chiesa Cattolica siamo presenti in modo abbastanza stabile nelle zone dove non c'è conflitto, non ci sono scontri. Abbiamo 3 preti a Khartoum, in zone invece che sono di conflitto, che hanno scelto di rimanere anche in una situazione molto molto precaria. Tutte le altre parrocchie, quelle che sono attive, sono quelle nelle zone, per capirci, sotto l'esercito. Il Sudan al momento è un paese diviso in 2. Ci sono le zone sotto l'esercito, dove comunque un certo vivere, una certa economia, una certa stabilità vanno avanti, e invece ci sono le zone più o meno sotto il controllo dei Rapid Support Forces, dove invece caos e vandalismo e violenza, e veramente in quelle zone anche noi come Chiesa Cattolica non riusciamo a operare.
Ci fermiamo per un attimo, questi sono i Coldplay con Humankind.
Il mondo alla radio.
Il volontariato è una delle cose più belle, perché ognuno con la propria libertà sceglie di fare questo cammino, che è un cammino di uscita verso l'altro, uscita con la mano tessa, un cammino di uscita per preoccuparsi degli altri. Si deve fare un'opzione, io posso rimanere a casa seduta, tranquillo, guardando la TV o facendo altre cose. No, io mi prendo questa fatica di uscire. Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare altri. È così. Non c'è un volontariato di scrivania, no. E non c'è un volontariato di televisione, no. Il volontariato è sempre in uscita, col cuore aperto, la mano tesa, le gambe proprio per andare. E uscire per incontrare e uscire per dare.
Quelle che avete appena sentito sono le parole che Papa Francesco ha rivolto alla FOCSIV il 14 novembre del 2022, incontrando la federazione nel 50° di fondazione, e racchiude forse un po' il senso di quello che è il volontariato. Ve lo abbiamo fatto sentire perché domani e dopodomani circa 25.000 pellegrini provenienti da oltre 100 paesi del mondo si ritroveranno a Roma per partecipare al quinto dei grandi eventi giubilari di questo anno santo, ovvero quello dedicato al mondo del volontariato. Tra questi, per citarne solo i più rappresentati, quasi 15.000 volontari provengono dall'Italia, con 5.000 presenze dai gruppi delle misericordie e 4.000 dalla Protezione Civile, 800 da Caritas Italiana, 300 appunto da FOCSIV. Gruppi numerosi arriveranno dalla Spagna, dagli USA, dal Brasile, dalla Polonia, dall'Argentina, dal Messico, dalla Colombia, e ci saranno anche rappresentanze provenienti da paesi come l'Australia, il Cile, l'Ecuador e l'India. Tanti momenti di incontro, dialogo, iniziative. Sabato il pellegrinaggio alla Porta Santa, domenica 9 marzo invece alle 10.30 sarà il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a presiedere la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro e leggere l'omelia che il Papa aveva pensato per questo evento. Nel pomeriggio di sabato si terranno i cosiddetti dialoghi con la città, incontri di carattere culturale, artistico e spirituale in varie piazze di Roma. Piazza Risorgimento, quindi proprio qui dietro San Pietro, la Fondazione FOCSIV proporrà attività di sensibilizzazione sul volontariato e animerà la piazza con i propri volontari, coinvolgendo grandi e piccoli. Pensate che in più di 50 anni di storia federativa e di attività sono oltre 28.000 i volontari internazionali che hanno scelto di mettersi al servizio degli altri in tante periferie del mondo dove l'umano è messo alla prova. In questo giubileo di speranza vogliamo ribadire il nostro impegno nella cooperazione allo sviluppo, artefice di promuovere la giustizia sociale, il dialogo interreligioso e la responsabilità ambientale, nella convinzione che il futuro del mondo dipenda dalla nostra capacità di impegnarci per la casa comune. Questo è quanto ha detto Nino Santomartino, vicepresidente FOCSIV. Noi lo abbiamo intervistato.
La nostra federazione è nata oltre 50 anni fa proprio sulla base del volontariato internazionale, insomma all'epoca così veniva chiamato, veniva inteso, la nostra attività è la cooperazione internazionale, e quindi si fonda sull'apporto del lavoro volontario, e quindi questo appuntamento è importante perché noi pensiamo che soprattutto in questo momento, in questo scenario internazionale, il volontariato giochi un ruolo fondamentale.
Ecco, possiamo ricordare quali sono le aree di azione di FOCSIV?
Noi siamo presenti in addirittura 80 paesi nel mondo con oltre 6.000 progetti, e storicamente la FOCSIV ha un rapporto particolare con l'Africa, ma siamo presenti anche molto storicamente in Sud America, e adesso abbiamo molti progetti anche nell'area orientale.
Lo stava dicendo lei prima, io insomma insisto su questo: che cosa significa essere volontari in un mondo che si trova a vivere una terza guerra mondiale a pezzi, come la definisce Papa Francesco?
Il volontariato oggi significa soprattutto speranza, però noi ci teniamo a rimarcare un concetto a noi caro, che il volontariato è uno stile di vita, è uno stile di vita che una persona ha in qualsiasi momento della sua vita, perché è un impegno perché noi crediamo appunto che il volontariato sia una delle forme di tessuto collettivo che tiene insieme appunto le varie anime nel mondo, è un modo anche per prevenire conflitti, crisi, ed è soprattutto sicuramente un modo anche per poter poi venire, diciamo, e poter intervenire anche dopo i momenti di crisi. Però sostanzialmente il volontariato è uno stile di vita che ogni persona ha anche gratuitamente e ha come fine ultimo quello della speranza, ovviamente, di un mondo migliore.
Ecco, già incontrandovi nel 2022 in occasione del 50° anniversario di fondazione di Focsiv, il Papa vi aveva ringraziato soprattutto per il contributo offerto alla lotta contro la povertà, l'emarginazione, per la tutela della dignità dell'uomo, l'affermazione dei diritti umani e poi ha detto in quell'occasione: il volontariato è una delle cose più belle che possano esistere. Quanto si riesce a trasmettere questa bellezza del volontariato alle giovani generazioni?
Allora, non le nascondo che è sempre più difficile proprio per lo scenario attuale, per lo scenario internazionale, per quello che vediamo in queste settimane, in questi mesi. Quindi non è facile, quindi significa che noi dobbiamo impegnarci molto nel generazionale con i giovani. La Focsiv è una delle associazioni per numero di impiego di ragazzi in servizio civile. Noi dedichiamo molta attenzione a questa attività, perché il servizio civile è fondamentale proprio per dare ai giovani un'esperienza di vita, di stile di vita diverso. Per noi il volontario è anche un agente di cambiamento e quindi questo è importante. Il volontariato, ripeto, se è uno stile di vita, deve iniziare dalla giovane età e quindi per noi è importante parlare con i giovani e crediamo che il futuro sia loro.
La pace, lo sviluppo, l'attenzione ai migranti, Focsiv è attiva anche in quei contesti che sono sempre alla ribalta, diciamo, della cronaca internazionale, penso all'Ucraina, al Medio Oriente.
Sì, purtroppo sale, le crisi, quelle mediaticamente evidenziate, sono poche. In questo momento si parla dell'Ucraina, si parla del conflitto in Israele. Ma non dimentichiamoci che ci sono tante guerre dimenticate, tanti conflitti, tante aree di crisi di cui i media principali non parlano. Per esempio a Gaza è difficilissimo entrare e quindi bisogna soltanto cercare di aiutare la popolazione con l'invio di materiali.
Sempre in quell'occasione, quando vi ha incontrato nel 2022, il Papa ha detto che insomma il volontariato è anche un buon antidoto alla civiltà dello scontro, no? Cioè è più facile dire io sono contro questo, sono contro quell'altro, e invece i volontari escono da se stessi in primo luogo e poi escono anche dai contesti di vita, dalle loro case, per andare a trovare uomini e donne che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di una mano tesa. Allora, che cosa non deve essere un volontario? Non cosa deve essere, ma cosa non deve essere?
Il volontario non deve assolutamente portare la propria idea, il proprio pensiero, perché invece deve essere in ascolto, deve essere inclusivo e quindi non può essere esclusivo. Il volontario non può considerare la diversità come un ostacolo, il volontario non può considerare l'estrazione sociale come un ostacolo, come una barriera. Ma soprattutto, ripeto, il volontario non deve sentirsi eroe, il volontario non deve sentirsi un angelo, il volontario non deve sentirsi colui come va ad aiutare diciamo passivamente l'altra persona. Il volontario è un compagno di quella persona che in quel momento ha bisogno, è una persona che si affianca, è una persona che cerca di trovare soluzioni insieme al suo interlocutore.
Sono un volontario della Misericordia, mi chiamo Luca e non vedo l'ora di vivere domani il Giubileo. Questo è un messaggio che ci è arrivato sul nostro numero di WhatsApp e insomma noi ringraziamo te, Luca, per averlo mandato. E adesso, come sempre facciamo, diamo voce a un volontario, anzi ad una volontaria, per calare queste tematiche nella esperienza personale. Luca Collodi ha raccolto la testimonianza di Elisa Nocca, che è la responsabile della comunicazione del del reparto volo emergenze della Protezione Civile di Verona, che spiega come si riesce a coniugare lo spirito di servizio al prossimo con la necessità di una grande professionalità sul campo, come in questo speciale reparto della Protezione Civile che domani sarà in piazza con oltre 4.000 rappresentanti.
Siamo una ODV, organizzazione di volontariato senza fini di lucro, ormai esistente da oltre 30 anni, e abbiamo la peculiarità di poter intervenire anche con mezzi aerei ultraleggeri, oltre che droni, e anche un elicottero. Siamo presenti in più regioni d'Italia con delle sedi nostre distaccate, dalla Sicilia alla Puglia, alla Sardegna, alla Lombardia, Emilia Romagna, insomma in diverse realtà, l'Alto Adige, e quindi possiamo offrire un servizio che abbia anche questa peculiarità. Ciò non toglie che noi interveniamo comunque a pieno regime e faticoso come tutti gli altri colleghi volontari anche nelle emergenze, operando a terra sia in qualora ci fosse una calamità naturale sismica piuttosto che un'alluvione o altre drammatiche situazioni come purtroppo sempre più spesso accadono nel nostro territorio nazionale.
Voi, dottoressa Nocca, operate per lo più a Verona e provincia, ma naturalmente vi spostate, come lei ci ha appena detto, a seconda delle esigenze. Avete degli aerei in volo, quindi immagino avrete anche dei piloti professionisti.
Noi abbiamo dei piloti, ovviamente piloti formati e assolutamente certificati, che provengono sia dalla realtà civile con dei brevetti acquisiti per poter accedere alle manovre di volo, sia per esperienze provenienti dal mondo dell'aeronautica civile che militare. Hanno deciso di mettere la propria esperienza a disposizione di una missione di volontariato.
Certo, noi vogliamo proprio conoscere la vostra esperienza e volevo dire, avete anche tanti volontari che però stanno a terra con mezzi.
Assolutamente sì, noi interveniamo in qualunque forma di calamità, purtroppo anche l'ultima con l'Emilia Romagna siamo stati presenti. Quello che è necessario fare noi ci siamo, sia in volo che a terra.
Il senso del giubileo del volontariato, come vi apprestate a viverlo una rappresentanza del reparto volo emergenze della Protezione Civile di Verona? Sarà a Roma domani e dopodomani.
Sì, sarà a Roma insieme a una delegazione di altre associazioni della provincia di Verona, proprio per partecipare a questo momento particolare che riguarda questo tema dei pellegrini della speranza, perché la speranza è un richiamo proprio all'importanza di sapersi mettere in viaggio, soprattutto con un approccio spirituale, scegliere il muoversi verso una redenzione nel caso del giubileo, ma con quell'energia della speranza che muove sempre anche noi volontari quando dobbiamo essere chiamati ad operare su contesti emergenziali. Per cui è un sentimento che ci appartiene in maniera profonda. Passare attraverso la Porta Santa è quindi un fortissimo gesto simbolico con il quale anche noi chiediamo questa grazia e protezione, diciamo, proprio per cercare di ricordarci che questa conciliazione, questa pace anche interiore possono essere mete raggiungibili per tutti. Noi che operiamo nel mondo del volontariato e di protezione civile ben conosciamo quanto la speranza ci muova al poter garantire interventi, soccorsi, aiuti tali da superare un'emergenza o a gestirla al meglio. Ecco.
Avete un'esperienza di volontariato, ma caratterizzata da una forte professionalità, sia per gli aerei che muovete, sia per i mezzi a terra che muovete. Ecco, come è possibile che tanti professionisti diventino volontari per mettersi al servizio degli altri?
Ma guarda, io credo che tutte le forme di volontariato operino perché sono spinte prima di tutto da una spiritualità, da un'empatia e da un valore comunitario. Cioè non siamo singoli isolati, siamo parte di un qualcosa. Siamo parte di un ambiente, siamo parte da un'appartenenza comunitaria. Quindi queste forme di volontariato, così come noi, come altre che si occupano soprattutto in situazioni emergenziali, sono spinte dall'idea che e dal sentimento soprattutto che ci sia sempre la speranza di ritornare al meglio e quindi anche se contemplano dei rischi, sentiamo che il nostro agire può dare quel piccolo contributo che si rende umanamente necessario.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, consueto appuntamento del venerdì. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento dalla sede centrale di Mondadori c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia e buon pomeriggio a tutti.
Allora, Papa Francesco nella top 5 di X ormai da settimane, da quando è ricoverato al Gemelli, arrivano messaggi di vicinanza, preghiera, pronta guarigione. Ieri finalmente abbiamo sentito la sua voce, certo molto affaticata, insomma, però con un audio diffuso in piazza San Pietro. È stato un momento molto intenso e commovente. Il popolo del web ha risposto con una valanga di messaggi. Poi, grande seguito sui social per la notte degli Oscar, il red car, gli abiti delle star, il contesto prima ancora dei film in gara hanno dato molto materiale agli utenti per commenti, meme, reel. Su X anche gli italiani si sono cimentati nel live tweeting, non so come abbiano fatto, perché insomma la cerimonia è andata avanti dall'una di notte alle 5 del mattino. Ti chiedo subito, cosa spinge un utente a stare così dentro a un evento, a commentare frame, scene, gag? È desiderio di farsi vedere, di stare sul pezzo, di far parte di una community?
Beh, gli Oscar sono, a prescindere dall'orario, un po' folle per noi, perché appunto, come hai detto tu, la parte centrale della cerimonia si svolge tra l'1 e le 5. Quest'anno addirittura Rai 1 ha aperto il collegamento alle 11:30, per cui chi ha voluto seguire tutta la serata su Rai 1 è iniziato alle 11:30 fino alle 5 del mattino. Perché la gente lo fa? Perché vuole sentirsi parte, diciamo, di una sorta di rito collettivo. Quello degli Oscar effettivamente rimane... rimane un rito con un fascino anche per noi italiani, che magari vediamo da lontano, e anche adesso abbiamo qualche, diciamo, non abbiamo tutti gli italiani che una volta invece sapevamo che bene o male erano in corsa per vincere un Oscar. Non penso solamente ai film come quello di Benigni, ma anche a tanti artigiani del montaggio, degli effetti speciali, che una volta c'erano, adesso non ci sono più. Però comunque gli Oscar continuano a esercitare questo fascino su tutti noi.
A vincere il premio come miglior film in questa 97esima edizione degli Oscar del cinema è stato il film Anora, diretto da Sean Becker. È una storia d'amore particolare, divertente, un film girato con pochissimi soldi e con un cast praticamente sconosciuto. Sicuramente ci troviamo di fronte al trionfo dell'indie su quelle che sono invece produzioni colossal, cast stellari, film con intelligenza artificiale. Una vittoria inaspettata anche per il popolo del web, che conferma però la possibilità per il cinema indipendente d'autore di aggiudicarsi questi premi fino a poco fa impensabili.
No, assolutamente, mai come quest'anno la corsa per gli Oscar è stata indecisa, soprattutto per il caso di cui si è parlato tanto, di Emilia Perez, con la protagonista che è stata, diciamo, accusata di alcuni tweet razzisti che risalivano un sacco di anni fa, ma diciamo questo di fatto ha giocato contro Emilia Perez, che aveva 13 candidature ed era straconsiderato il favorito numero uno per la vittoria degli Oscar. Ha vinto Anora, ha vinto il cinema indipendente, molto bene, perché comunque è giusto che ci siano degli spazi un po' diversi da quelli che sono il grande cinema mainstream. Da un certo punto di vista mi ha portato indietro di una trentina d'anni, sia quando Quentin Tarantino vinse, non ovviamente per il miglior film, ma per la miglior sceneggiatura, con Pulp Fiction, che allora sembrava veramente la frontiera, perché era veramente ancora più indipendente dell'indipendente di oggi. Quindi ben venga la vittoria di Anora, 5 statuette importanti, tra cui miglior film, miglior regia e miglior montaggio, sempre a Sean Becker, e regista, e anche miglior sceneggiatura. Quindi Sean Becker ha portato a casa 4 Oscar solo lui.
Sì, davvero molto... un gran successo. Altro trionfo per The Brutalist, miglior attore Adrian Brody, che nel film interpreta un architetto ungherese sopravvissuto ai campi di sterminio e che che trova in America la nuova patria, affrontando sfide, dolori, insomma. Dal palco Brody ha voluto lanciare un messaggio per la pace. Rappresento, ha detto, il trauma della guerra e la sistematica oppressione. Credo e prego per un mondo più sano e più inclusivo. Se il passato è un insegnamento, non lasciamo che l'odio possa continuare a esistere senza trovare opposizione. Allora, prendendo spunto da queste parole, ancora una volta i palchi nazionali o internazionali della canzone, lo abbiamo visto con Sanremo, del cinema, della cultura, diventano anche prosceni da cui lanciare messaggi importanti che trovano poi ampio seguito.
Sì, assolutamente, non è stato neanche l'unico, tra l'altro, in questa notte degli Oscar, perché c'è stato anche il regista palestinese Adra, premiato per il miglior documentario con Otherland, che anche lui ha dato un messaggio di pace. È normale, secondo me, che questi tipi di situazioni diventino un megafono per messaggi di questo tipo. Adrien Brody, tra l'altro, vince il suo secondo Oscar, il primo era stato sempre per Il pianista, in cui interpretava anche lì un personaggio molto drammatico durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi anche lì era un film che conteneva un forte messaggio di pace. Quindi devo dire che trovo che sia giusto e opportuno e doveroso un artista che viene premiato su un palco del genere lanciare questo tipo di messaggio.
Continuiamo a parlare di cinema, questa volta italiano, perché è già boom di incassi per Follemente, film commedia diretto da Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, nelle sale già dal 20 febbraio. Racconta la storia di due persone che escono per la prima volta insieme e lo spettatore si trova ad osservare le loro reazioni, le loro emozioni attraverso diverse personalità messe in scena da altri attori. Un film davvero molto divertente, molto ben scritto, che però, insomma, strizza un po' l'occhio a Inside Out della Pixar. Che ne pensi?
Sì, assolutamente, è stata un po' la grande sorpresa di queste settimane per quanto riguarda gli incassi. Sta andando molto bene, probabilmente supererà gli incassi di film molto blasonati come per esempio Perfetti Sconosciuti, questo in base alle proiezioni che stiamo facendo in base agli incassi settimanali. Sì, c'è stata un po' di polemica sul fatto che la storia ricalchi molto fedelmente quello che è Inside Out in una versione, diciamo, adulta. Lo stesso regista Paolo Genovese ha commentato un po' stizzito questa considerazione che è stata fatta, però oggettivamente è vero che ricorda Inside Out, ma questo non credo che sia necessariamente un male. Cioè, se c'è un tipo di spunto che funziona e viene declinato in un modo diverso, e questo ci porta al cinema, ci fa sorridere, ci fa passare un'ora e mezzo davanti a uno schermo con piacere, ma ben venga.
Sì, infatti, metà tra il cartone o comunque insomma il film di animazione e anche il teatro, c'è anche molto teatro dentro. Allora, in tendenza anche Bruno Pizzul, telecronista sportivo, una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano, narratore delle gesta della nazionale, è morto mercoledì 5 marzo a Gorizia all'età di 86 anni. Tra l'altro è stato anche un collaboratore della Radio Vaticana. Di lui conoscevamo il volto certamente, ma soprattutto la voce, lo stile inconfondibile, pacato, e sui social in molti, anche giovanissimi, salutandolo con affetto, hanno proprio sottolineato questo aspetto, l'importanza di una voce in un mondo fatto di beat.
Sì, assolutamente, la voce di Bruno Pizzul, per chi è della mia generazione, sì, per chi oggi ha 50 anni, è stata la voce che ci ha raccontato il calcio negli anni della giovinezza, negli anni più belli. Quindi per quello che ci sia così tanto affetto nei confronti di Bruno, che tra l'altro era, oltre ad essere un giornalista impeccabile, io l'ho conosciuto, era un uomo di una disponibilità veramente rara, un uomo di una grandissima sensibilità, di una grandissima intelligenza. Non era uno che diceva delle cose banali, era sempre uno che riusciva a dire delle cose interessanti, che poi portava ovviamente nelle sue telecronache che mi piace sottolineare erano un accompagnamento al calcio, non facevano perdere la centralità della partita, al contrario di quello che invece è lo stile delle telecronache di oggi, che è più centrato sul telecronista che non sulla partita. Invece Bruno Pizzul faceva ancora parte di quella vecchia scuola, quella dei Martellini, dei Carosio, una scuola che oggi si è persa perché è cambiato il linguaggio televisivo, e da un lato è anche giusto che sia così, dall'altro però, insomma, la lacrimuccia c'è scesa.
A Pesaro è cominciato il nuovo tour di giovanotti dopo il grave incidente di cui è stato vittima a Santo Domingo. Lo abbiamo visto già tornare sul palco a Sanremo come super ospite, insomma ha fatto ballare tutti. Nelle prime serate di questo tour tra il pubblico abbiamo visto un video di Valentino Rossi, Cesare Cremonini, Lucio Corsi tutti insieme. Insomma, giovanotti riesce a riunire anche delle personalità così diverse tra loro. In 20 secondi, Matteo.
Sì, c'era molta aspettativa su questo tour di giovanotti, è partito molto molto bene, lo spettacolo dura 2 ore e mezza, noi siamo andati a vederlo, sul prossimo numero di Sorrisi e Canzoni ci sarà la recensione del primo concerto di Pesaro, per cui molto bene, evidentemente giovanotti continua a funzionare.
Bene, siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio, io ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi, grazie Matteo.
Grazie mille a te, grazie a tutti.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana, restate lì perché tra poco c'è il GR Flash.